presenti, qualcuno ci raggiungerà domani. E sapete che ormai da tanti anni proponiamo questo corso di esercizi spirituali, questo fine settimana di spiritualità rivolto alle coppie di sposi e di fidanzati. È un'esperienza che è partita nel 2000 proprio come segno che il gruppo delle famiglie di allora, su proposta, su iniziativa e anche sotto la guida di Don Agostino Gasperoni, ha voluto lasciare la diocesi come segno del giubileo di quell'anno, del 2000 appunto. Siamo in un altro anno giubilare, quindi in un certo senso raccogliamo l'esperienza alle spalle, la rilanciamo con un ospite che ci onora tanto della propria presenza, perché
non è tutto mio.
Siamo veramente molto contenti di accogliere Don Carlo Rocchetta, che è un teologo ma soprattutto una guida, un punto di riferimento per la pastorale familiare, per tutto quello che riguarda, diciamo così, il cammino per le coppie un po' in tutta Italia e in modo particolare nella diocesi dove presta servizio il proprio ministero, dove ha costituito una casa proprio dedicata alla pastorale familiare, che è la Casa della Tenerezza. Poi magari ci racconterà meglio lui anche questa bella esperienza, e noi siamo davvero molto contenti di averlo qui con noi per due motivi. Uno è perché credo che davvero oggi e domani potremo approfittare di un'esperienza grande, di una ricchezza che ci trasmetterà attraverso le sue meditazioni. E poi perché idealmente, in un certo senso, incontriamo anche questa esperienza della Casa della Tenerezza, che diciamo così per tanti aspetti poi, come dire, verrà fuori, emergerà anche nelle due meditazioni che oggi e domani Don Carlo farà. E il tema è proprio quello della tenerezza, la famiglia, comunità di tenerezza, immagine di Dio, Trinità. È un tema che abbiamo proposto Don Carlo, però sapendo che è un tema che gli è particolarmente caro, e quindi ci sono posti un po' qua, un po' là, e però ecco, diciamo così, crediamo sia particolarmente in sintonia con l'anno santo della misericordia che stiamo vivendo, perché insomma la tenerezza è una cifra, una caratteristica proprio particolare di questo aspetto della misericordia del Signore, e che in qualche modo cerchiamo di prendere come esempio, come punto di riferimento per le nostre relazioni familiari. E, per quanto riguarda la struttura un po' di questi due giorni, seguiremo il metodo, lo stile che abbiamo sempre un po' adottato, e cioè ascolteremo una prima meditazione di circa tre quarti d'ora, bene Don Carlo, mezz'ora, tre quarti.
Io faccio proposito, non ce la faccio.
Insomma, il tempo che è necessario, poniamo limiti.
Il tempo è nostro.
Il tempo è nostro, ecco. Quindi una prima meditazione, dopodiché tempo, diciamo così, di pausa per vedere se i figli ci sono ancora tutti, se si vuole fare una tre insomma, eccetera, eccetera. E poi proponiamo tre momenti, una breve riflessione personale di circa un quarto d'ora sulla base di una scheda che poi consegneremo, un lavoro di coppia, anche qui di circa un quarto d'ora, 20 minuti, e poi in piccoli gruppi, adesso vedremo il numero, però potremo fare circa due o tre gruppetti, raccogliamo insieme quello che è venuto fuori nei primi due momenti, con diciamo così lo stile della semplicità, perché evidentemente dovremmo semplicemente essere disposti ad ascoltare gli altri e a raccontare qualcosa di noi, in modo tale da mettere in comunione, da condividere un po' quello che fa parte della nostra esperienza personale di coppia. Lo stesso schema, diciamo, in un certo senso, verrà riproposto domattina, e quindi sfrutteremo la mattinata nello stesso modo: meditazione, poi lavoro personale, di coppia e di gruppo. E Don Carlo mi invitava a fare una breve presentazione, ognuno può parlare per sé e per la moglie o per il marito, insomma, non so se sono già stabiliti per principio i ruoli in questo caso, però insomma in modo tale che è vero che tra noi per gran parte ci conosciamo, però diamo anche modo a Don Carlo di conoscerci, anche se così molto superficialmente, ma almeno per avere un'idea dell'uditorio che ha di fronte, e quindi direi di dire appunto chi siamo, da quanto tempo siamo sposati, se siamo sposati o fidanzati o se l'uno nell'altro, e poi dire, ecco, magari i figli forse può orientare a sapere se ci sono e se ci fanno in mano. Va bene, allora, davvero con molta semplicità. Paolo, comincia.
Comincio io, allora sì. Sono Paolo, sono sposato con Cinzia che oggi non c'è, ho tre bambini, domani ci saremo probabilmente tutti quanti, e
sposati da quanti anni? Ah, come sei utile questo lavoro? Fai? 17 anni.
Che lavoro fai?
Io faccio l'informatico.
Benissimo, così è bello che si conosce il lavoro. Benissimo, andiamo avanti.
Prima le seconde file, poi le prime, via.
Noi siamo Alessandro e Tamara, e siamo sposati da 13 anni, abbiamo due bambini di 7-8 anni, e facciamo entrambi gli impiegati. Non nella stessa azienda.
Evitiamo di fare. Può essere anche bene.
Io sono Lara, mio marito lavora oggi, quindi sono venuta aiutando.
Ha il compito poi di informare anche lui, eh?
Va bene, lo faremo stasera a casa così. Io insegno, lui è dipendente, abbiamo tre figli, siamo sposati a 18 anni.
Molto bene.
Io mi chiamo Luciano, sono sposata, però mi interesso a queste cose.
Molto bene.
Io mi chiamo Maria, sono separata da 20 anni e ho due figli. Sono pensionata.
Molto bene.
Io mi chiamo Cristina, sono single e sono curiosa.
Curiosità è segno di intelligenza. Bene.
Io sono Guido.
No,
facciamo tutta la scuola.
No,
per carità,
passate in mezzo al titolo.
Io mi chiamo Maria Teresa e sono una nonna. Abbiamo due figli sposati, sono sposata con lui.
Così giovane c'è nonna, presto.
Io sono Matteo, e questa è mia moglie Alice, siamo sposati da scorso ottobre, da 5-6 mesi, diciamo un poco.
Ah, siete proprio viaggio di nozze qui. 5-6 mesi?
Sì.
A parte che io ho delle coppie in crisi dopo 5-6 mesi. Non è il vostro caso, no? Speriamo di no.
Che aspettano una bimba.
Una bimba.
Allora, siamo fieri di miele.
Sì, ma andiamo prima per il giro.
Io sono Diego, sposato con Carolina da 10 anni, abbiamo due figli, e due figli, Elia di 6, Davide di 4,
e uno in arrivo. Molto bene. Molto bene.
Io sono Romina, sono sposata con Luca. Sono...
18 anni?
Sì, abbiamo tre figli.
Bella famiglia.
E la più piccola.
Benissimo, bravi, bravissimo. Sentiamo l'ultima fila.
Ah, dite voi.
Ah, io sono Sabrina, la Monica, e siamo sposati 12 anni. Abbiamo due figli, Lorenzo e Vanni.
Il capo? Parlo al capo.
Sono Marta, sono sposata con Francesco da quasi 2 anni. E abbiamo una bimba, Agata.
Molto bene.
Io sono Marina, sono sposata con Cristiano che deve essere in giro a cercare.
Sì, siamo capo.
Non perdere il marito, mi raccomando. Non perdere il marito.
No,
siamo
in San Marino e abbiamo due figli.
Due figli. Bella famiglia. Perfetto. Andiamo di qua.
Maria, Emanuele e Fabio, siamo sposati da 9 anni, abbiamo due
figli. Poi? Gabriele, sono sposato con Silvia, io sono un insegnante della regione, mia moglie fa l'infermiera, abbiamo tre figli, Emea, Ruben e Samuele.
Bellissimo, tutti in un attimo.
Lei anzi mia moglie, abbiamo due figli, uno di 7 anni e 4, sono indicato e lei è in
benissimo. Voi vi siete presentati? Siete presentati voi?
Sara, mi sa che tocca a voi. No, lei voi avete fatto?
Indietro.
Allora tocca a voi. Lo so, vedete in persona.
Io sono Sara, lui è Claudio, siamo di Nuova Cetria, siamo sposati da 10 anni e mezzo, abbiamo 2 figli di sopra, Anna e Giulia.
Molto bene.
Io sono Roberta, e sono sposata con Gabriele da 15 anni, oggi sono qua da sola, abbiamo un figlio di 8 anni.
Ma sola non puoi vedere?
Eh?
Sola?
Sì, sono sola.
Oggi. Forse Gabriele ci raggiungerà, ce la farà, no? È escluso.
Pronto? Si sente meglio?
Sì. Adesso aggiustiamo. Finiamo il giro.
Ecco, finiamo il giro, sì.
Allora, io sono Paola Gasparoni e vengo sempre con piacere a vedere l'eredità di Don Agostino che ancora produce frutti e va avanti. Anch'io sono sposata da parecchi anni, abbiamo 4 figli, abbastanza grandi, e avevo piacere di sentirla perché ho letto alcuni suoi libri.
Io sono Laura, sono sposata con Guido, da 16 anni abbiamo 3 figli.
3 figli, belle famiglie, 3, 4, 6, benissimo.
Io sono Elena, sono sposata con Andrea, da 10 anni.
Ah, è parato dal corridoio.
E abbiamo 2 figli di quasi 10 e 6 anni.
Allora, io sono Sonetta, sono sposata con Susanna, abbiamo 1 figlia sposata e 1 nipotina, è una figlia. Siamo in pensione.
Io sono Lazio, lei è mia moglie Giovanna, siamo sposati da 21 anni, abbiamo 2 figli, 1 di 18 e 1 di 8 anni.
Io sono Paola, abito a Sant'Agata e mio marito forse da più tardi, mi sembra che ho capito che viene. Purtroppo lavoro con lui, che è il libero professionista e la vita ha voluto poi così, e abbiamo 3 figli. Mio marito ce n'ha anche un altro perché aveva prima un primo matrimonio.
Originale di Città della Pieve.
Originale di Città della Pieve.
L'accento è ancora rimasto un po', eh? Noi abbiamo 2 coppie, la comunità di Città della Pieve. Tocca.
Laura e Giacomo, siamo sposati da 1 anno e mezzo, siamo di 9 anni e ancora non abbiamo...
Giovanissimi.
Non troppo.
Io sono Daniela, sono sposata con Federico, abbiamo...
Ah, ecco, sì.
Certo. 20 anni di matrimonio. 2 figli, siamo nel gruppo famiglia di Nuova Fettra, siamo impiegati.
Il responsabile della tua famiglia, se
lui è il suo
impegno. No, non precisate,
è la coppia che è responsabile. La coppia.
Claudia e Daniele sono sposati da quasi 18 anni, sono di San Marino, abbiamo 2 figli, una ragazza di 17 anni e un figlio di 5.
Molto bene. Ecco, chi è di San Marino? Ah, quel numero. Siete venuti all'estero? Sì. Ho fatto un viaggio all'estero, eh?
Sì, in missione.
Invece di Monte Feltro, Monte Feltro, gli altri, di Agata.
Allora, la diocesi di Don Carlo è divisa in 3 vicariati. Uno è il vicariato di San Marino, che comprende proprio lo stato di San Marino. Uno è la Valmarecchia, che sarebbe l'entroterra di Rimini, dove quale ci troviamo. E un terzo vicariato è la zona che, diciamo così, è a ridosso del Carpegna, per capirci, quindi vicino tra Armagna e Urbino.
È estesa.
Sì, non è grandissimo, però è, come hai potuto vedere, insomma, è un po'... Basta, è non facile da percorrere.
Diverse vallate.
Questa è un'iniziativa diocesana, 2 o 3 che facciamo a livello diocesano, nel quale accogliamo un po' tutte le coppie o comunque le persone della diocesi che vogliono un po'
molto
raccogliere la nostra voce.
Vogliamo fare una preghiera per passare?
Tu
ti sei presentato, sì?
Sì, mi sembra.
Una preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Padre Santo, manda il tuo Spirito su di noi perché possiamo essere in ascolto della tua parola e possiamo cogliere quello che tu desideri per noi. Possiamo essere aperti all'ascolto e al cambiamento. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Maria, Vergine della tenerezza,
prega per noi.
Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Allora, buon pomeriggio a tutti.
Sentite bene, si sente bene? Abbiamo un po' il volume.
Va bene, si sente?
Sì.
Io ho la voce molto bassa, in questo momento c'è anche un problema di riflusso e quindi se per caso mi alzo vuol dire che sto tossendo, diciamo che è necessario. Proprio questa settimana non ho preso, mai avuto, improvviso. Vabbè, speriamo bene, è di farcela. La saluto tutti. Federico e la moglie, la coppia responsabile, io faccio apposta insistere su questo, come ha detto Federico, io vivo a Perugia con una comunità di 11 coppie e 37 figli, da 22-23 anni fino a pochi mesi, quindi proprio li vedo tutti crescere, da quelli di 22 anni quando si iniziò 13 anni fa erano piccolini, adesso giovanotti, signorine, tutti grandi, quindi vedo anche questa crescita dei figli, soprattutto io ho contatto con le coppie, nel nostro centro facciamo un grande lavoro con le coppie in difficoltà, perché pensate che ogni mese facciamo più di 100 colloqui con coppie in crisi, più di 100 colloqui, io e due coppie della comunità, io sono anche consulente familiare e anche due coppie della comunità. E ogni giorno noi abbiamo colloqui, tutti i pomeriggi, dalle 2:30 alle 7:30 io sto a fare colloqui con le coppie. E abbiamo visto in questi 13 anni, da quando siamo nati, che un buon 60% delle coppie ce la fa a superare la crisi. L'importante è riscoprire il senso della coppia, e la tenerezza come anima del vissuto della coppia, poi siamo a casa della tenerezza perché parleremo molto della tenerezza in questi giorni, perché io penso che la tenerezza sia la linfa vitale che permette agli sposi di rinascere, di rinnamorarsi ad ogni stagione della vita. E quindi anche in questi incontri noi approfondiremo questo tema. Io non so se poi corrisponde all'esercizio spirituale, quello che farò io è più una riflessione, un approfondimento per capire bene il percorso della coppia e capire bene la famiglia come unità della tenerezza di Dio, unità di amore. In il primo momento vedete approfondiamo il senso della tenerezza come progetto di vita nuziale e domattina invece faremo l'approfondimento della famiglia alla luce di Dio Trinità, Trinità di amore, e quindi andiamo due passi, il primo più introduttivo e il secondo più specifico. Io uso anche queste slide perché penso possono essere utili per seguire, quindi ci introduciamo a questo argomento: educarsi alla tenerezza come progetto di vita nuziale. Partiamo da due principi fondamentali. Coppia non si nasce, si diventa. Non si nasce coppia, anche se si sposa in chiesa, costruire un matrimonio è un'impresa, è un impegno, non è affatto scontato. Altro è sposarsi e diventare sposi. A sposarsi uno sposa in comune in un quarto d'ora, in chiesa un'oretta, ma diventare sposi è tutta la vita. Gli sposi si sposano ogni giorno, si riscelgono ogni giorno, si rinnamorano ogni giorno, quindi per questo dico che coppia non si nasce, si diventa, ed è un percorso che riguarda tutta la vita, e in questo percorso che riguarda tutto l'itinerario di vita degli sposi, un principio fondamentale va tenuto presente, che la grazia suppone la natura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che
se non mettiamo in ordine la nostra natura umana, la maturità affettiva, la capacità di relazione, di comunicazione, di perdono, non possiamo pensare che la grazia di Dio faccia miracoli. La grazia opera su ciò che trova. In questo senso la grazia suppone la natura, sapete, è un principio teologico. La grazia suppone la natura, la purifica, la perfezione, la eleva, ma la suppone. Vale a dire che se non mettiamo in ordine gli aspetti umani della nostra umanità, difficilmente riusciamo poi a costruire la nostra vita e gli sposi a costruire il matrimonio. Io posso dire la mia esperienza concreta, parlerò spesso della mia esperienza perché ogni giorno ho una media di 5-6 colloqui, quindi conosco bene le situazioni di coppia, che molte crisi di coppia nascono perché non sono messe bene le basi umane. Come se io voglio costruire una casa senza fondamenta, la costruisco sul vuoto, poi basta, come dice il Vangelo, no? Basta una tempesta, una bufera e tutto crolla. Perché è importantissimo interrogarci sugli aspetti umani. Io partirò dagli aspetti umani per poi arrivare a Dio, alla fede, allo Spirito Santo, tutto quello che vogliamo. Ma bisogna mettere in ordine gli aspetti umani. Io definisco il percorso degli sposi un viaggio di tenerezza nuziale. Un viaggio di tenerezza nuziale perché è un viaggio che viene da Dio tenerezza e va verso Dio tenerezza. E l'anima di questo viaggio è precisamente la tenerezza. Ed inizia un viaggio. Quando i due escono dalla chiesa, sono entrati separatamente, lui entra prima, lei è accompagnata dal padre, no? Escono insieme, mano nella mano, perché inizia un viaggio. Un viaggio che è consacrato alla grazia del sacramento, è un viaggio che dovrà essere percorso insieme, mano nella mano, e allora il problema è interrogarsi. Per fare un viaggio bisogna avere un obiettivo, bisogna avere un progetto chiaro, perché se io non ho un progetto, vagabondo, e non ho una meta precisa. Allora qual è il progetto di vita per realizzare questo viaggio? E vedremo che è precisamente la scelta della tenerezza come progetto di vita nuziale. E questo è il tema che vogliamo approfondire. Lo faremo, se io corro troppo ditemelo, perché mi ha messo un po' di fretta Federico, ma io ho bisogno di fare con calma le cose, vedete che non è pesante. Ecco, vedete che non è pesante. Noi approfondiremo l'argomento in 4 momenti. Il rischio dello smarrimento della tenerezza nuziale, come può succedere che la coppia si smarrisca la tenerezza e si entri in crisi. La nozione di tenerezza e la sua acquisizione è importante capire che cosa si intende per tenerezza, perché sennò si confonde tenerezza, tenerume, altre cose, sentimentalismi. Capire bene il concetto di tenerezza. Terzo, lasciarsi dire da Dio tenerezza e il dono dello Spirito Santo, soffio amante della tenerezza di Dio per gli sposi. Vedete, i primi due aspetti sono più antropologici, più umani, anche psicologici. Gli altri due sono più teologici, riguardano quello che significa Dio per noi e quello che è il ruolo dello Spirito Santo nella costruzione del noi della coppia. Quindi 4 momenti di riflessione. Partiamo dal primo. Se qualcosa non è chiaro potete sempre interrompermi. Il rischio dello smarrimento e la tenerezza nuziale. Qual è la ragione della perdita della felicità nella coppia? Certamente la perdita della tenerezza. Quando fra gli sposi non c'è più quella tenerezza che c'era all'inizio. A me colpisce sempre quando vengono, viene lui o viene lei, o vengono insieme e dicono non siamo più felici, o lui dice non sono più felice, o lei non sono più felice. È la frase classica. Non so, prima ero contento di tornare a casa, dice lui, per abbracciare mia moglie, adesso ritardo il più possibile, non ho voglia di tornare. Lei dice prima quando sentivo la macchina che arrivava gli correvo incontro, adesso sto in cucina, se viene viene. Vedi, non sono più felice, c'è qualcosa che si è rotto, qualcosa che si è spezzato. Ora io faccio questo discorso generale, non mi fresca a voi, parlo delle coppie fuori di questa sala, ma insomma quello che può succedere. E allora il problema è domandarsi perché si arriva a smarrire la tenerezza. Certamente quando voi vedete un matrimonio di due sposi, voi vedete i due sposi felici, radianti, radiosi, e vogliono soltanto essere, portano nel cuore il sogno della felicità. Com'è che avviene questa felicità? Si smarrisce. Che cosa è successo in queste tappe? E qui c'è una slide che non conta, saltiamo, ecco. Io vorrei vedere se ci sono delle costanti in questa evoluzione dello smarrimento della tenerezza. E io penso si possono individuare almeno 4 tappe, 4 costanti. So bene che ogni coppia è unica e irripetibile, ma ci sono delle costanti, io le verifico quotidianamente. Ma che non viene qui? Ah, bisogna fare. Ah, perché animazione me l'hanno messo, vabbè. Ecco, quattro tappe. L'idealizzazione iniziale, la stagnazione, la frustrazione, la freddezza emotiva. L'idealizzazione iniziale è quando la coppia, i due sono innamoratissimi e la loro relazione è idealizzata al massimo. È la fase dell'innamoramento, o comunque la prima fase. Il problema è per ogni coppia di passare dall'innamoramento all'amore.
Qual è la differenza? Nell'innamoramento non si vedono i difetti, nell'amore si vedono i difetti. L'innamoramento è un fatto molto emotivo, l'amore è una scelta. L'amore è una scelta, è una decisione, per cui si accetta l'altro non per quello che vorrei fosse, ma per quello che è. In pratica si cammina con i piedi per terra nell'amore. E questo passaggio è indispensabile in ogni coppia, perché è chiaro che all'inizio si parte con grandi sogni, poi si accorge che non tutto è così ideale come avevamo sognato. E imparare ad accettare la realtà, il principio di realtà, accettare l'altro per quello che è, non per quello che io vorrei fosse, perché se no rimango profondamente deluso. Sapete che l'innamoramento, durante l'innamoramento ci sono tre inganni non voluti. Lui si presenta al meglio, non presenta i difetti. Lei si presenta al meglio, non presenta i difetti. La relazione è idealizzata al massimo. A noi non toccherà, noi siamo diversi. E questa è l'idea, no? Che tanti... In realtà tutti siamo uguali, con tutti i nostri difetti, le nostre problematiche. Ma in questa fase di idealizzazione, se gli sposi non sono preparati, certamente rischiano di andare incontro a questa seconda fase. Lo faccio molto veloce perché sennò ci vorrebbe più tempo. Io uso anche l'esempio Giulietta e Romeo. Se si fossero sposati, anche loro hanno dovuto fare questo passaggio, l'innamoramento all'amore, che è una cosa che la fase, la parentesi breve, passionale, di un momento, è una cosa della vita di tutti i giorni, la realtà. E se una coppia vuole riuscire a realizzare il sacramento delle nozze, deve saper passare dall'innamoramento all'amore, cioè ad accettarsi per quello che si è, lavorando per migliorarsi, certo, però accettarsi, accogliersi. Se non avviene questo passaggio, inevitabilmente nella coppia succede un primo momento di delusione, che io chiamo stagnazione. È una fase di stanchezza, dove i difetti cominciano a pesare. Dell'altro si vede soprattutto quello che non va. Si comincia ad essere un po' più concreti, ma anche negativi. È una fase di stagnazione che può essere pericolosa, perché se non si è preparati ci si lascia andare alla asprezza, alla durezza, alla negatività. Non si sa valorizzare l'altro, si comincia a mettere avanti se stessi rispetto all'altro, si creano contrapposizioni e mille altri problemi. E questo può succedere nella coppia, non c'è da stupirsi. La coppia, se è preparata, se fa i corsi come voi state facendo, quindi conosce queste problematiche, sa che è normale, fisiologico, che succede questa fase di stanchezza e si dà una mossa per ricominciare, per ripartire non più con l'idealizzazione dell'innamoramento, ma con il realismo dell'amore, riscegliendosi, ricostruendo una vita di coppia autentica, lui che ricomincia a corteggiare lei che diventa seduttiva, si crea un rapporto di coppia nuovo, positivo. Ma se la coppia non è preparata, quasi sempre alla stagnazione segue la frustrazione, che è una fase ancora più delicata, molto più delicata, perché nella fase della frustrazione si comincia a pensare che l'ideale sognato non esiste più, si mette in discussione tutto, forse ho sbagliato a sposarmi, forse ho sbagliato persona. È una fase di forte delusione che porta con sé o la collera o la tristezza o la paura, insomma il conflitto. È una fase che può essere molto delicata. Io questi discorsi li faccio alle coppie neanche più diffuse, alle coppie in crisi, per capire che può succedere, nel cammino di coppia, un certo logoramento, può succedere che si arriva a situazioni anche di sofferenza, di incomprensione, tanto più che, come dice Manzoni, le difficoltà non vengono mai da soli, può succedere che contemporaneamente a queste difficoltà interne alla coppia si creino altre difficoltà esterne, tipo lavoro, problemi finanziari, la suocera,
famoso caso della suocera o comunque della famiglia di origine, e quindi la cosa si aggrava ulteriormente. E questa fase di frustrazione è una fase di grande delicatezza, perché se la coppia non si rende conto che deve darsi una svolta, che deve farsi aiutare se necessario, che comunque deve uscire da questa fase, che il rischio qual è? Di cadere nella fase quarta, che è la fase più grave, è l'anticamera della separazione, la freddezza emotiva. Almeno nelle fasi precedenti i due si arrabbiavano, litigavano, finché ci si arrabbia in fondo è un segno di vitalità. Quando invece c'è la freddezza emotiva, dell'apatia, l'indifferenza, che l'altro ci sia o l'altra ci sia non mi interessa, si comincia ad essere proprio due binari paralleli, per cui o ci si parla, ma si parla delle cose funzionali, no? C'è da pagare la bolletta, il scaldabagno, ma non c'è più comunicazione da cuore a cuore, da anima a anima. Questa è una fase delicatissima, è come essere separati in casa. E quante coppie arrivano a questa fase e si accontentano di vivere questa fase, di essere come separati in casa? Quasi sempre poi, quando c'è questa situazione di credenza emotiva, o lui o lei cercano compensazioni, che possono essere nuove dipendenze con Facebook, con le varie amicizie, possono essere cadere in altri vizi come la droga o l'alcol, o lasciarsi andare esperienze sessuali extraconiugali e quindi anche relazioni al di fuori della coppia. Questa è una fase molto delicata. Anche questa fase, se i due se ne accorgono, può essere superata. Naturalmente bisogna avere il coraggio di guardarsi in faccia, dire che cos'è che non ha funzionato, perché siamo arrivati a questo punto. Perché se i due non guardano in faccia, non andranno molto lontano. Si vedono molto seri. Allora, per rallegrarvi un po', non viene qui questo discorso. Dovrebbe venire anche... Insomma, le quattro fasi possono essere descritte dal modo in cui i due si rispondono al telefono. Nella prima fase, dimmi cara, dimmi tesoro, tutto eseggiativi di ogni genere, no? La seconda fase, scompaiono gli aggettivi, dimmi, un tono freddo. Nella terza fase, che c'è? Tono arrabbiato. Nella quarta fase, non mi rompere, oppure non si risponde proprio. Sono dei sintomi, guarda, da come si parla si dice quello che sta vivendo, è uno scherzo questo, però dice una verità. Dal modo in cui ci si esprime, se per esempio il tono del linguaggio è sempre aspro, è sempre duro, qualcosa non funziona, perché non è possibile essere sempre così duro, no? Quindi vedete che anche dal modo in cui si parla si esprime quello che sta vivendo. Ora non dico se sia sempre così, qualche volta può succedere che uno dice caro tesoro, però se sistematicamente c'è questi passaggi, qualcosa non funziona. Una volta una signora mi ha dato un altro criterio, mi ha detto: io mi accorgo, non sto bene con mio marito quando vado a fare la spesa. Se sto bene con lui, gli compro le cose che piacciono a lui. Se sto male, compro le cose che piacciono a me. In fondo è che questo è un criterio, non so se coincide a tutti, ma in fondo dal modo in cui si parla, ci si comporta, dipende quello che si sta vivendo. Ecco, queste quattro fasi le ho riassunte molto brevemente, secondo me sarebbe molto più ampio, però ci fanno vedere che c'è una perdita progressiva di affetto, di tenerezza, c'è un allontanamento, fino addirittura a contrapporsi o a tradirsi. È un fatto graduale, nessuno arriva a questo partendo da questo, però ci arriva. Se la coppia non è educata, se non è preparata, se non è aiutata a superare le crisi, quando si arriva alla quarta fase, o anche a quelle precedenti, si presentano alla coppia tre possibili alternative: o adagiarsi nella realtà che si sta vivendo, quindi un matrimonio mediocre, ci si accontenta di vivere la giornata, ma non c'è più entusiasmo, non c'è più gioia, non c'è più la capacità di rinnamorarsi quotidianamente, spesso anche l'intimità è venuta meno, e quindi ecco, ci si accontenta di quello che si è. Oppure addirittura fuggire dalla realtà separandosi, e molti in Italia ormai siamo al 50% delle separazioni, soprattutto chi decide di separarsi, non chi subisce la separazione, decide che con quel partner è stato possibile, speriamo che con un altro sia possibile, se non che anche con l'altro si creeranno le stesse dinamiche, è
l'ho visto prima, perché queste sono le dinamiche, non è così ovvio, se non siamo preparati le dinamiche sono quelle. Queste sono due possibili alternative. La terza è l'unica per me valida, quella su cui lavoriamo, accettare la realtà, riscegliendosi e rinnamorandosi. Cioè a un certo momento arriva la scelta. Che cosa facciamo? Ci adagiamo, ci separiamo o ci rinnamoriamo, ci riscegliamo? Naturalmente anche con l'aiuto di qualcuno si può fare un cammino, un percorso di riscoperta. Ecco, quando si arriva a questa terza scelta, allora si impara a fare della tenerezza il proprio progetto di vita, ed è questa la scelta fondamentale. Tutte le coppie prima o poi si trovano di fronte a questa scelta: ci adagiamo o ci riscegliamo? Se ci riscegliamo, qual è il nostro progetto? Quale sarà l'anima della nostra vita di coppia? Io credo che questo sia il problema di fronte a cui tutte le coppie prima o poi si trovano. E da questo, dalla scelta che la coppia fa, dipende poi il futuro, che se si accontentano, si adagiano, sarà una coppia molto fragile, molto mediocre. Se si separano, è una scelta che fanno, nessuno può giudicare, però è una scelta. Se scelgono di innamorarsi, la devono riscoprire, quello che abbiamo detto è l'anima della vita della coppia, la tenerezza. Io amo dire che quello che è l'anima nel corpo, questa è la tenerezza della coppia. Un corpo senza anima non vive, una coppia senza tenerezza non vive. E dunque il problema è di fare della tenerezza il proprio progetto di vita. Riscegliamoci, questa volta in maniera matura, non più emotiva come magari nella prima fase quando eravamo impreparati, riscegliamoci e facciamo della tenerezza l'anima, la linfa vitale di tutto il nostro vissuto. Naturalmente, ecco, per fare questa scelta bisogna capire che cosa si intende per tenerezza, ed è quello che entriamo nel secondo orizzonte. Che cosa si intende per tenerezza e come si acquisisce. Ecco, qui non mi ricordavo, l'ho scritto, ma ciò che è l'anima nel corpo, questa è la tenerezza della coppia. Senza tenerezza, senza la tenerezza non esiste vera felicità di coppia. Io sono profondamente convinto che la tenerezza rende gli sposi felici, perché lui si sente apprezzato, lei si sente amata, insieme si costruisce un rapporto di coppia che si rinnova. Se c'è stato qualcosa ci si perdona, si impara a costruire giorno per giorno il noi, uscendo fuori dalla coppia binaria. Uno dei grandi problemi della coppia oggi è di essere coppia binaria, cioè due binari paralleli, due persone che camminano vicini ma non c'è feeling, non c'è comunicazione. Il problema appunto è la tenerezza serve proprio per riscoprirsi, per accettarsi anche i propri difetti, anzi per farsi medico l'uno dell'altro. Lui ha i suoi difetti, lei ha i suoi difetti, io ti aiuto, tu mi aiuti, insieme possiamo costruire il nostro vissuto di coppia. Dobbiamo costruirlo giorno per giorno. Una cosa che non dovete mai dire è: io sono fatto così, mi devo accettare così. No, io sono fatto così ma posso cambiare. Tu sei fatta così ma puoi cambiare, insieme possiamo cambiare, non siamo delle statue, non siamo delle pietre, siamo delle persone in cammino, e quindi ognuno di noi deve potersi mettere in gioco per costruire quel futuro a cui desideriamo anelare, no? Il futuro chi è sposato, il futuro di coppia, essere una coppia felice, rendere felici i figli, costruire una famiglia come Dio comanda, poi vedremo. Allora, che cosa si intende per tenerezza? La tenerezza comporta due orizzonti, la coordinata orizzontale e la coordinata verticale, come nella croce. Coordinata orizzontale significa la relazione con l'altro e per l'altro, l'essere con. La coordinata verticale è lo stupore di essere, lo stupore coscientizzato di fronte a Dio, tenerezza. E le due coordinate, noi adesso le esaminiamo separatamente, ma sono inseparabili. Non si può costruire la coordinata orizzontale senza quella verticale, e viceversa, quella verticale si manifesta in quella orizzontale, ma vedremo meglio questo aspetto. Allora fermiamoci innanzitutto sulla coordinata orizzontale della tenerezza. Il termine tenerezza deriva da tenerum, dalla radice di ten, che porta con sé tre contenuti: tenere, tendere, tenere. È molto interessante questo, eh? Voi andate a vedere il dizionario etimologico Zanichelli, se volete che la parola tenerezza dice da tenero, dalla radice di ten e ten, tenere, tendere, tenue. Vedete che questo è già un concetto di tenerezza bellissimo, perché tenerezza significa anzitutto accogliere, contenere. Pensate, il bambino contenuto nel grembo della madre, no? C'è una mamma in attesa, contiene il figlio è contenuto nel grembo della madre. Tra l'altro la parola tenerezza in ebraico richiama proprio il grembo, Rachem è il grembo di Dio, che ci contiene, che ci porta in sé. La tenerezza significa questo accogliere, abbracciare. Pensate quanto sia importante questo nella coppia, ognuno di voi si sente, deve sentire accolto, abbracciato. Io mi sono dimenticato, ma io ho portato anche dei libri se volete, in cui c'è anche un libro sull'abbraccio, la simbolica dell'abbraccio, quanto sia importante abbracciarsi per gli sposi, abbracciarsi reciprocamente, passare del tempo abbracciati. Nella coppia ci vogliono minimo 4 abbracci al giorno, 8 medio, 12 ottimo, quindi minimo 4, fate un po' di conti, non fate come quel signore Fiorentino mi ha detto, io e 12 abbracci, tutti insieme la mattina la moglie. Ho detto non vale, anzitutto perché deve essere disposto durante la giornata, e poi mi chiamo pensiero, mi tolgo il pensiero, questa è una cosa bella, no? Se mi tolgo il pensiero non ci penso più, no? Questa è una cosa bella. Vedi, e ora faccio questi esempi anche concreti, perché tenerezza significa proprio che ognuno si sente accolto e ognuno accoglie l'altro. Quando nella coppia non c'è questa accoglienza, e quindi non c'è questa tenerezza, ognuno si sente solo. E quante volte nella coppia si può sentire soli? Si può mangiare allo stesso tavolo, dormire allo stesso letto ed essere soli. Parlo sempre delle coppie fuori di questa sala, in generale. Non so se conoscete l'opera di Ionesco, la cantatrice Calvo, un'opera teatrale, dove lui raffigura una scenetta molto simpatica di un uomo e una donna che sono sul treno, l'uno di fronte all'altro, il treno che va verso Londra, e lui che comincia a parlare, è bello il tempo, sì, sai, in Inghilterra che comincia sempre col tempo. Poi lei deve stare a Londra, sì, anch'io a Londra, e in quale zona? Anch'io con te, la faccio breve, scopro di essere marito e moglie, non si conoscevano per niente. Può succedere di non conoscersi proprio, stare insieme e non conoscersi, perché manca l'accoglienza, l'ascolto. Accoglienza vuol dire anche ascoltarsi reciprocamente. Vedete che tenerezza significa innanzitutto sentirsi accolti e sapere accogliere, tutte e due le dinamiche, in andata e in ritorno. Secondo, tenerezza significa tendere verso l'altro, proiettarsi verso l'altro, quindi donare, essere oblativi. Nella tenerezza non c'è spazio per l'egoismo, non c'è spazio per il narcisismo, bisogna soltanto desiderare il bene dell'altro. Vedi, quando non c'è tenerezza, tutte e due dicono che cosa mi stai dando tu perché io sia felice. Se c'è tenerezza si capovolge, cosa sto facendo io perché tu sia felice. Vedi, tenerezza vuol dire donare, io dono gratuitamente. E se tutte e due ragionano così, tutte e due sono felici. Sembra l'uovo di Colombo, però evidentemente non è così semplice. Nella tenerezza c'è questa capacità di farsi dono, di donare gratuitamente. Non c'è la logica ragionieristica, do o des, la voce dare, la voce avere. Quante volte le coppie, anche in questi giorni, parlando con le coppie, veniamo sempre fuori, ma lui non fa, ma lei non fa. E allora siamo ognuno a dire quello che fa o non fa. Cerchiamo di essere generosi, se non doniamo anche l'altro non dona, l'altro risponde a quello che io faccio, e se nessuno comincia non si comincia mai. Vedete che tenerezza vuol dire accogliersi, ma significa anche donare gratuitamente, volere il bene dell'altro, e in fondo vedete questi due aspetti, accoglienza e dono, esprimono l'essere dell'uomo e della donna, la donna che è fatta per accogliere, l'uomo è fatto per donare e viceversa, accoglienza e dono. È la struttura stessa dell'essere umano che è fatta per accogliere e donare. Infine, tenerezza tenue significa leggerezza, ciò che è tenue, quindi una condivisione amabile, amorevolezza. Pensate quanto sia importante nella coppia sapere interpellarsi con amorevolezza, con attenzione all'altro, con amabilità, non con durezza, non con asprezza. Lui porta via la spazzatura e lei dice, ah, finalmente ho portato via la spazzatura, se no arrivano le mosche. E se non riprovero, lui dentro di sé dice, la prossima volta lo porti via da sola. Se invece dice, grazie caro che hai portato via la spazzatura, è un altro modo. La stessa cosa letta in modo diverso, amorevole o duro, intransigente. Questo è un esempio banale, ma insomma per capire quanto sia importante anche il modo di rapportarsi. Vedete che allora già questo noi abbiamo un bel concetto di tenerezza, dal punto di vista proprio orizzontale. Tenerezza significa essere capaci di accoglienza, di dono, di condivisione amabile. Se vogliamo scegliere la tenerezza dobbiamo imparare questo stile, stile dell'accoglienza, del dono, della condivisione amabile. Se non impariamo questo stile rimaniamo con i nostri difetti, con le nostre presunzioni, con i nostri orgogli, con tutti i nostri atteggiamenti. E voglio aggiungere anche un'altra cosa, poi noi parliamo qui di tenerezza e non di tenerume. Non so qui da voi cosa significa tenerume, ma a Perugia significa la carne molle, tenerume, oppure la verdura molle. Però questi sono significati derivati. Il significato originale di tenerezza è, il significato di tenerume invece è falsa tenerezza, sdolcinatezza, smancerie. Noi parliamo di tenerezza e non di tenerume. Tenerezza in questo senso, cioè un sentimento forte. Anche il Papa, quando ha parlato della tenerezza il 19 marzo di 3 anni fa, ha detto la tenerezza non è debolezza ma fortezza dell'anima. E noi diciamo già da tanti anni, ci ha copiato il Papa, insomma, non fa niente, non scherziamo. Perché la tenerezza, fidatevi, è soltanto chi è forte nell'amore è capace di tenerezza. Chi è debole, chi è egoista, chi è narcisista non sarà mai capace di tenerezza. Al massimo è capace di tenerume, cioè sdolcinatezze, smancerie. E se voi volete nei libri, e poi se volete domani li mettiamo qui a disposizione, ho fatto anche una comparazione tra il tenerume e la tenerezza. Il tenerume si fonda sull'avere, la tenerezza sull'essere, essere tenerezza. Il tenerume è superficialità, la tenerezza è fortezza, e così via. Potremmo continuare tutta questa distinzione. Ecco, vedete che già questo concetto di tenerezza è importante, ma andiamo avanti, se no dopo Federico mi rimprovera. La coordinata orizzontale della tenerezza è inseparabile da quella verticale. Cioè noi siamo esseri di tenerezza perché siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, che è l'infinita tenerezza. Per questo la tenerezza è così forte in noi. La tenerezza non è qualcosa che si giustappone, è dentro di noi. È come un seme che attende solo il germogliare. Non è qualcosa che si giustappone, la tenerezza è dentro di noi. Basta guardare a Dio e sentire che Dio ci ha creati, che ci ama, che ci accompagna. Allora la tenerezza diventa beatitudine di essere, di sentirsi amati, di adorare. E di fronte a Dio tenerezza significa dire grazie con la vita. Io riporto questa bella espressione del vescovo Monsignor Bruno Forte: tenerezza è dire grazie con la vita, è dire grazie e gioia per chi vuole riconoscimento di essere amati. È bellissima questa definizione, cioè dal punto di fronte a Dio che cosa è tenerezza? Riconosce che Dio ci dona a noi stessi, ci ama, quindi adorarlo, dirgli grazie con la vita e sentire che siamo amati da Lui. Questa dimensione verticale è inseparabile da quella orizzontale, perché la tenerezza è come una croce. Vedete, la croce, la dimensione orizzontale non si reggerebbe se ci fosse quella verticale, no? Questa capacità di accogliere, di donare, di condividere è inseparabile da riconoscere la tenerezza di Dio e sentirsi amati da Dio. Se non c'è questa dimensione verticale, difficilmente si riesce a vivere la tenerezza in tutte le altre dimensioni. Mi seguite, sì? Ecco, la tenerezza è come una croce, due coordinate inseparabili tra di loro. Vedete, la croce è il vertice della tenerezza di Dio. Che lì si manifesta al massimo Dio tenerezza. Ricordava giustamente Federico nell'introduzione che tra misericordia e tenerezza c'è un rapporto inseparabile. Non ci può essere misericordia senza tenerezza, non ci può essere tenerezza senza misericordia. Ma la tenerezza apporta la misericordia a qualcosa di specifico, è il cuore la misericordia. Se io avessi misericordia senza tenerezza, sarebbe una misericordia molto defacciata. E la tenerezza dà un cuore alla misericordia. Pensate, fra marito e moglie ci deve essere misericordia, perdonarsi, ma ci deve essere soprattutto tenerezza. Tenerezza porta quella sensibilità, quell'afflato sensibile, no? Per cui io mi interesso dell'altro, come stai, che fai. E questa è la tenerezza, questo aspetto specifico. Quindi è parte della misericordia, ma in un certo senso è anche un aspetto specifico proprio. Del resto la croce rivela noi a noi stessi. Ci avete mai pensato, adesso ce ne vanno occupate, ma il nostro corpo ha la forma di una croce, ci avete mai pensato? La testa si protende in alto, le braccia si allargano per dare la mano, per abbracciare. Quindi la croce rivela a noi stessi, dice a noi stessi, tu sei fatto per amare con tenerezza, per amare gli altri e per amare Dio, per sentirti amato da Dio, dare la mano agli altri, abbracciare, vivere la tenerezza. Cioè la croce rivela a noi stessi, altro che spauracchio o qualcosa di molto negativo. La croce rivela noi, non solo è il massimo della tenerezza di Dio rivelata nella storia, perché il padre ha donato il figlio ha donato se stesso, ma nella croce lo conosciamo noi stessi, chi siamo? Noi siamo esseri di tenerezza, chiamati ad amare inseparabilmente Dio con tenerezza e amarci gli uni gli altri. Poi nella coppia, i due che si amano e sono consacrati a Dio nel sacramento delle nozze. Allora qual è la questione decisiva a questo punto, dopo aver caratterizzato il concetto di tenerezza? Questo è il punto centrale, scegliere la tenerezza come progetto di vita. Ogni coppia deve poter scegliere la tenerezza e dire questo è il nostro progetto, questo è il nostro stile di vita, vogliamo adeguarci a questo paradigma, non ci riusciamo sempre, ricominciamo, però questo è il progetto. Perché, come ho detto prima, la tenerezza è come un seme, è già dentro di noi, non germoglia, non si attiva, se io non la scelgo. La tenerezza c'è in tutti noi siamo esseri di tenerezza. Penso non ci sia nessuno che possa dire non voglio la tenerezza, la voglia di tenerezza c'è in tutti noi. La differenza qual è? Chi fa maturare questo sentimento, chi lo sceglie e quindi attiva, promuove questo sentimento, e chi invece lo lascia lì sepolto sottoterra e non produce niente. Questa è la differenza. E allora bisogna scegliere la tenerezza. Sceglierla come sentimento dominante, anche perché se non la scegliamo prevalgono altri sentimenti opposti. Secondo una scuola di pensiero che io seguo, ci possono essere quattro sentimenti dominanti. La scuola di pensiero è l'analisi transazionale, un approccio psicologico che su questo punto mi piace. Quattro sentimenti dominanti: la collera, la paura, la tristezza e la tenerezza. Io faccio brevissimamente una rassegna di questi quattro sentimenti perché vediamo in quale ci ritroviamo ed eventualmente quello che c'è da cambiare, che possiamo cambiare, no? C'è da spaventarsi per arrivare poi al sentimento dominante e la tenerezza. Io parlo dominante perché un po' di questo c'è in tutti noi, questi quattro sentimenti, un po' di collera, un po' di paura, un po' di tristezza, c'è in tutti noi. Il problema è quale tra questi quattro sentimenti diventa quello determina il mio stile di vita, il mio essere, il mio relazionarmi con l'altro. Collera, qui la collera viene intesa non nel senso della santa collera, Gesù che scaccia il dio del tempio, la santa collera, ma viene intesa qui, io quando mi arrabbio con i miei, dico la mia santa collera, in realtà è collera e basta, va, per giustificarsi. La collera viene intesa come l'ira, l'irascibilità, l'atteggiamento irrazionale di chi tende sempre ad accusare l'altro, a colpevolizzare l'altro, chi non sa controllare la tensione nervosa e quindi guarda l'altro quasi come un potenziale nemico, deve sempre accusarlo. Ora esagero un po' nel concetto, ma si intende ira, quindi si tende ira con un atteggiamento proprio del tutto irrazionale, non motivato. È chiaro che nella coppia, se prevale la collera, sarà una coppia duellante, una coppia che sta sempre a duellare, uno deve vincere e l'altro deve perdere, come se fosse su un ring. È chiaro che non è una bella vita, perché il collerico tenderà ad accusare l'altro. Nella coppia, anche se uno solo è collerico, già diventa difficile vivere. Perché l'altro ha due modi di reagire: o diventa collerico anche lui, quindi coppia duellante, oppure subisce la collera in camera, finché poi esplode tutto d'un colpo. Si chiama sindrome della pentola a pressione. La forza alla fine esplode, magari nel momento più opportuno, nel modo più sbagliato, però. Dovete avere pazienza anche voi.
temevo anche di non dover dire un sedere. Il collerico è uno che dice: io sono ok, tu non sei ok, io sono a posto, tu non sei a posto. Magari non lo dice così espressamente, ma inconsciamente. A volte lo dice anche in maniera brutale, con atteggiamenti, con parole, a volte in maniera più sofisticata, ma sempre io sono ok. Mi ricordo una volta che è venuta una coppia da me, e lui era già venuto a parlare, mi aveva già spiegato la situazione, e lei ha cominciato così la condivisione, la conversazione. Don Carlo, il 99,99% di tutti qua dipendono da lui. Nemmeno 99,99%. Ed era perfetta praticamente, guardi signora, di solito 50-50, 60-40, cercava di essere conciliante, ha pensato che anch'io ero sbagliato. E infatti non è più venuta. Se uno pensa così non si può fare niente, che fai? Non è che fosse violenta, però avere l'idea di essere perfetta e gli altri tutti sbagliati, è chiaro che è difficile, no? Una coppia. E quando c'è la collera, soprattutto prevale la litigiosità malsana. Sapete che una cosa è il litigio sano, una cosa è il litigio malsano. Il litigio sano quando è costruttivo, quando serve a risolvere i problemi, a chiarirli, ma nel rispetto. Quando invece è malsano, è distruttivo, si tirano fuori le parole più brutte, viene fuori il peggio del peggio. Io ho scritto un libro intitolato Elogio del litigio di coppia, non so se è questo che conosce, no? Per dire che ci può essere un litigio sano, però bisogna saper controllare le emozioni, i momenti di difficoltà. Ecco, quando nella coppia prevale la collera, certamente i litigi non sono più sani, ma sono malsani. Poi lasciano degli strascichi, eh? E faccio sorridere un po'. Una coppia di miei amici mi ha detto che i loro vicini, i condomini, sono inglesi. E quando litigano, litigano in inglese. Gridano e loro sentono. Cioè, quando due litigano, gli unici che sentono, gli unici che ascoltano sono i vicini di casa. Non sono mai. E dice, quando litigano in inglese, si sente tutte le battute in inglese, l'unica cosa che dice in italiano, quando come tutti gli uomini sbatte la porta uscendo, dice vaffa in italiano. Non so perché, non ho capito mai che lo dice in italiano, forse è più forte. No? Ecco, vedete, questa è una coppia da non imitare, però dipende se noi ci lasciamo scegliere dalla collera, perché uno sceglie la collera, e se uno la sceglie, è la collera che sceglie noi. Se avuto genitori collerici è molto probabile che io sia collerico. E se mi è successo, devo sapere dominare questo sentimento di collera, gestirlo, e si può dominare, possiamo cambiare, perché se, altrimenti la coppia non decolla. Se anche uno solo dei due, soprattutto se sono collerici, immaginatevi piatti che volano, prendiamo di carta. Quindi no alla collera, siamo d'accordo? Nessuno deve lasciarsi cedere dalla collera. Secondo sentimento negativo, la paura. Qui la paura viene intesa come l'ansia, non la sana prudenza, perché è chiaro che la prudenza va bene, ma qui intende l'ansia che genera una coppia ansiogena. Cioè nella coppia non c'è mai serenità, c'è sempre paura del futuro. Vedete, il collerico guarda al presente e accusa l'altro, l'ansioso guarda al futuro, lo prevede sempre catastrofico. Qualcosa accadrà, che se vanno bene qualcosa avverrà. Per cui non si sta mai bene. E quando c'è questa preoccupazione, occuparsi prima, si vive un'agitazione, non si sta mai sereni, si diventa di nuovo nervosi o collerici, perché poi sono collegati con i loro sentimenti. Soprattutto l'ansia nella coppia genera quella che si chiama la gelosia malata, perché l'ansioso quasi sempre uno che ha vissuto momenti di perdita. So, da piccolo, dal fratello, la sorella, qualcosa le è successo, per cui ha paura di perdere la persona amata. E quindi entra in questo atteggiamento. È mio, no? Ma non è mio, è così.
Non è mio.
Vabbè, non fa niente, tanto un fischiettino ci fa. La gelosia malata è molto pericolosa nella coppia, perché l'amore è libertà, è rispetto, è fiducia. Se invece prevale questa gelosia sospettosa, possessiva,
che non lascia spazio, è pericolosissimo ed è dolorosissimo sia per chi vive la gelosia sia per chi la subisce, ed è difficile anche comunicare. Io ho inventato la sorellina, come si dice nei film, ogni riferimento a persone puramente casuale, eh? Facciamo conto in una coppia lei sia ansiogena, quindi molto gelosa, molto possessiva, controlla tutto, ogni particolare. Lui esce dall'ufficio, va a prendere un caffè, vedi, da prendere il caffè arriva una ex fiamma di cui era gelosissima, si salutano civilmente, poi va e tutto si conclude lì. Lui pensa, dice, lo devo dire a mia moglie che ho incontrato questa ex, dice, tanto a me non mi interessa, non c'è niente, se no dopo si preoccuperà, dirà tutti i giorni scendi a quell'ora, la rincontrerai, dice, me lo sta tranquilla, me la lascio tranquilla, quindi l'intenzione è buona. Se non che passava la strada un'amica della moglie che li ha visti mentre alzavano la tazzina e sorridevano. Quanto ci metterà l'amica a telefonare alla moglie? 3 secondi. Lui è ancora per strada, aveva già telefonato enfatizzando la cosa, si è visto lui con quella, non la chiamo quella, la chiamo per nome quella, no? Con disprezzo. E poi enfatizzata, pensate alla scenetta, lui arriva a casa tranquillo, non ci pensa nemmeno più, e lei, chi ha incontrato oggi? Chi ha visto oggi? Alla fine lui va nel bagno, lui la segue nel bagno. Alla fine esplode, ecco, l'hai visto quella, ora la vedrai tutti i giorni, uno tsunami sul nulla, vedete, è difficile, lì sbaglia lui a non dire la verità, ma sbaglia anche lei se ogni volta sei ossessiva sulle cose, io la volta dopo sono tentato di non dirtelo. E qui succede anche un fenomeno un po' particolare, sapete che un tale diceva che per dire le bugie bisogna avere molta memoria. Gli uomini hanno poca memoria, le donne si ricordano ogni particolare, per cui magari a fin di bene l'uomo ha detto una mezza bugia, un'omissione, no, a fin di bene, e poi magari si sbaglia ed ecco che succede un caos, perché allora, ah non me l'hai detto, no, eh? Insomma, perché qui è il problema, quindi attenzione, meglio non dire bugie, o se si ha buona memoria meglio non dirle. A parte queste battute, vedete che la gelosia è distruttiva e nasce dall'ansia. E l'ansia non fa bene alla coppia. Il matrimonio è un patto fiduciale. Se non c'è fiducia non si va molto lontano. È un patto fiduciale. Io mi fido di te, tu mi fidi di me. Se non c'è fiducia diventa una gabbia, una prigione la coppia. Io sono 48 anni, sono prete, quindi ne ho viste tante di situazioni di coppie veramente che soffrivano sia lui che lei per questa gelosia patologica, la gelosia malata. Se uno si ritrova questa gelosia deve farsi aiutare, guarire, perché altrimenti la vita di coppia rischia di saltare. Mi sono dimenticato di dire anche che sia la collera che l'ansia hanno influsso anche sui figli, perché il genitore collerico abuserà dell'autorità, sarà molto duro, il genitore ansiogeno sarà iperprotettivo. Creando personalità insicure, perché altro è la prudenza e altro è, sì, grazie, mi ha dato il più profondo il problema, grazie, comunque un atto di tenerezza. E quindi pensate, tutti e due i sentimenti hanno influsso anche sulla famiglia, magari domani parleremo di più della famiglia, adesso parliamo più della coppia. Quindi no all'ansia, ci siamo? Se uno si porta con sé atteggiamenti ansiogeni, perché magari ha avuto una mamma ansiosa, un papà ansioso, situazioni particolari, bisogna lottare contro questo perché l'ansia è distruttiva per la coppia. L'ultimo sentimento negativo, la tristezza. Qui la tristezza viene intesa come la visione pessimistica della vita, chi vede sempre nero. Il mondo è diviso in bianco e nero, il pessimista è sempre nero, pessimismo cosmico. Il mezzo bicchiere è sempre mezzo vuoto, mai mezzo pieno. C'è una visione sempre costantemente negativa, è chiaro che questo porta con sé una coppia scontenta. Una volta ho trovato un signore tipo Benigni, scherzoso, mi ha detto: io ho sposato una moglie triste, non ride mai, mi racconta barzellette e rimane seria. Pensate, deve essere una bella vita questa, eh? Se poi tutti e due sono tristi, lascia immaginare quella coppia. Il triste è uno che si rammarica, il collerico guarda al presente e cosa l'altro. L'ansioso guarda al futuro e ha paura del futuro, il triste guarda al passato, si rammarica, quello che poteva essere non è stato, quindi vive di melanconia, di tristezza perenne, no? E anche questo non fa bene alla coppia, perché
per esempio anche nell'educazione dei figli, è importante mettere in moto le risorse migliori del figlio, non sta sempre a dire no, perché la persona triste domina il no, qualunque cosa dici no, qualunque proposta no, no, è terribile, hai riconosciuto persone così? Parlo sempre di persone fuori di questa sala, voi siete esenti da tutto questo, però è chiaro che anche la tristezza è negativa, quindi se io avessi la tendenza ad essere una persona triste dovrò lavorare su me stesso, perché la tristezza non fa bene a nessuno. C'è anche nella Bibbia un bel versetto nel Sirace, cioè il Signore parla a un giovane e dice non essere triste, la tristezza non ha mai fatto bene a nessuno, sii sereno, sii allegro. Ed è stato dimostrato dalla scienza che è vero il proverbio che dice il riso fa buon sangue, è vero scientificamente, cioè uno che sorride, che sa scherzare, che sa anche fare un po' di umorismo su se stesso, sugli altri, vive meglio, la circolazione del sangue migliora e così via, tutto l'organismo. Uno che è sempre triste, capo basso, certamente non fa del bene nemmeno a se stesso. Dal punto di vista umano, dicono i psicologi che bisognerebbe ridere almeno un quarto d'ora al giorno, non so se lo fate, minimo. Qualcuno dice anche troppa grazia natatoria, allora meglio. Anche nel rapporto di coppia è importante il sano umorismo, sapere scherzare. Una coppia della mia comunità sta scrivendo un libro sulla ironia di coppia, io vi sto incitando, sono a buon punto che poi lo pubblichino, perché è importante anche sapere scherzare i propri difetti, sapere sorridere, relativizzare, non prendere sempre tutto sul serio, sennò diventa tutto drammatico, no? Vedi, le persone tristi invece questo non riescono a farlo, perché vivono sempre tutto come un dramma, anche le più piccole cose. Allora, questi sono tre sentimenti negativi: collera, paura, tristezza. Che cosa dobbiamo scegliere? Vediamo se lo sapete. La tenerezza, come siete bravi, avete indovinato subito. La tenerezza è l'antidoto ai tre sentimenti negativi. Se io scelgo la tenerezza, mi oppongo alla collera, perché cercherò di essere tenero, amabile, mi oppongo alla tristezza, alla paura, perché ho fiducia in Dio, che è tenerezza, quindi mi affido a Dio. Mi oppongo alla tristezza, perché la tristezza è gioia, già di male di essere amati. Vedete, se io scelgo la tenerezza, mi metto un atteggiamento positivo verso me stesso, verso l'altro. E insieme cerchiamo di costruire un rapporto positivo, quindi una coppia matura, che non vuol dire perfetta, non esiste la coppia perfetta, non esiste la coppia del mulino bianco, la coppia con tutti i propri difetti, però ci aiutiamo, sappiamo anche sorridere i nostri difetti, ci aiutiamo a crescere. Soprattutto evitiamo una frase che molti coppie dicono: lui dice a lei sei come tua madre, lei dice a lui sei come tuo padre. Questa è una frase classica, questo è un segno di maturità, perché è chiaro che ognuno di noi porta i sei tratti del proprio padre o propria madre, no? Però io, sono mio padre, sono mia madre, quindi evitate anche queste frasi qui che non servono a niente. Semmai il problema è che cosa vogliamo costruire. Ecco, il problema della comunicazione. Nella coppia è fondamentale saper comunicare verbalmente, ma anche gestualmente, per esempio l'abbraccio, la comunicazione, comunicare affettivamente, dedicarsi del tempo per l'affettività. Ecco, scegliere la tenerezza dunque in opposizione agli altri sentimenti negativi. Questo dipende solo da noi. Ogni coppia si trova di fronte a questo bivio: ci lasciamo scegliere dai tre sentimenti negativi o scegliamo la tenerezza. Se scegliamo la tenerezza, scegliamo la gioia, scegliamo di essere una coppia matura. Ed è questo il segreto della felicità della coppia: educarsi alla tenerezza. Ed è molto semplice, ma qui manca una i. Lei deve sentirsi amata e far sentire apprezzato lui. Lui deve sentirsi apprezzato e far sentire amata lei. È molto semplice. È tutto qui il segreto. Lui deve sentirsi apprezzato sul piedistallo, lei sentirsi amata, corteggiata, tutto lì il problema. È vero anche il contrario ovviamente, però come aspetto prevalente per la donna è importante sentirsi amata, amabile, bella, per lui è importante sentirsi apprezzato, importante, bravo.
Siamo qui? Seguite? Siete stanchi già? Per esemplificare questa polarità, questa bipolarità, io porto un esempio così, due esempi, una maschile e una femminile, per spiegare questo. Faccio fatica oggi, ma dovete avere pazienza, io come stesso. L'esempio, la donna deve sentirsi amata, amabile e bella. Va dal parrucchiere, nuovo look, cambia totalmente, esce fuori, starò bene, si sente sicura, no? Cambiato, si vede diversa. Arriva a casa, il marito o non se ne accorge, è un classico, o peggio ancora, quanto hai speso? Peggio del peggio, chi ti ha conciato così? Stai meglio prima. Lì io autorizzo le mogli a prendere il mattarello, perché vuol dire non aver capito niente. Anche se fosse vero che stava meglio prima, o non si dice, oppure c'è la soluzione. Me l'ha spiegato un marito, mi ha detto: io faccio così, dico non ho parole, così. Ma in sospeso, non devo dire una bugia. Ognuno interpreta come vuole, ma se è bellissimo, questo non è il problema. A parte gli scherzi, è importante dunque che l'uomo si renda conto quanto sia importante per la donna sentirsi guardata, sentirsi amata, sentirsi amabile. Per esempio, quante volte nelle coppie in crisi io domando a lui: ma tu hai mai domandato a tua moglie come stai? Dice: no, non ci ho mai pensato. È minimo, come stai, che fai? No, interrogarsi la persona, allora ti farà sentire amata, no? Io mi interesso di te, della tua vita. E questo è l'atteggiamento dell'uomo. Naturalmente per par condicio facciamo anche l'esempio opposto, Non è il parrucchiere, perché l'uomo parrucchiere. Io devo andare in un'altra città. L'uomo di solito guida lui, va a vedere in internet il punto preciso, dove deve arrivare, poi mette il navigatore, come ho fatto io oggi per arrivare qua, quindi la moglie prima di dire: sì, a posto, tutto a posto, tranquillo, anche lui si sente sicuro, no? Partono, se no che con tutte le rotonde che hanno fatto, perché ormai c'è una rotondità acuta in Italia, o sbaglia lui o sbaglia il navigatore, la prima, la seconda, e si trova una strada a senso unico, e il navigatore continua a dire: appena possibile fa inversione, ricalcolo, quindi un momento di grande tensione per l'uomo, che era sicuro di arrivarci, lui è bravo, era capace. La donna che è vicina ha due modi di reagire, una intelligente e una intelligente. Se è intelligente o tace, e quasi mai tace, meglio ancora diventa collaborativa, dice: adesso la prossima rotonda, sono tanti, si torna indietro, no? Fa vedere che ha capito, insomma, può succedere. Se non è intelligente, cosa dice? Non me lo sentivo, lo sapevo. È terribile una cosa così, perché vuol dire, allora, a parte se lo dicevo sapendo, dice: perché non me l'ha detto prima, no? Non lo sentivo vuol dire non avere proprio stima, fiducia, eh? Non ho detto, questo esempio funziona nella macchina, adesso le mogli non fanno più, non dicono più così. Vedete, qui è la donna che sbaglia, perché non ha tenuto conto di quanto fosse importante per l'uomo sentirsi estimato. Dire me lo sentivo vuol dire che tu hai già una scarsa considerazione di me, cioè già pensavi che io sbagliassi, poi sei stato il navigatore a sbagliare, quindi è un modo questo qui che mette l'uomo in una rabbia profonda, una rabbia che dice: mia moglie non mi considera, non mi apprezza, e lo rende nervoso, quindi ecco la collera e tutto il resto, che quattro sentimenti sono molto collegati fra di loro. Ed è quanto sia importante per l'uomo, per la donna, tener conto di quello che è il bisogno dell'altro sesso. Per la donna il bisogno fondamentale è sentirsi amata, corteggiata, per l'uomo è importante sentirsi stimato, apprezzato, considerato. Ci siamo fin qui? È vero anche il contrario, però io dico come aspetto preminente, eh? Infatti, com'è che una donna conquista un uomo? Nell'ufficio una donna si innamora di un uomo sposato, com'è che lo conquista? Facendolo dire il più bravo del mondo, come lui non c'è nessuno, e l'uomo cade con la pera cotta. Viceversa, la donna com'è che è conquistata? L'uomo che la fa sentire la più bella, la più capace, la corteggia, piano piano ci casca, e succede così, questa è la dinamica. Quindi teniamo conto di questo. Allora, per educarsi alla tenerezza, per essere molto concreto, bisogna dedicarsi
all'ABC della tenerezza. Qual è l'ABC? Abbracci, baci, carezze. ABC, ci avete mai pensato? Abbracci, baci e carezze. Cioè educarsi a più abbracci, a più baci, a più carezze. Se ci fosse tempo parleremo di tutti questi aspetti qui. Quanto sia importante nella coppia gli scambi affettivi, la tenerezza che si esprime attraverso i baci, gli abbracci, le carezze. Sono carezze verbali, carezze gestuali, carezze comportamentali. Il contrario qual è? TCC, televisione, cellulare, computer. Molti uomini sono TCC e non ABC, anche molte donne forse, eh? Quando prevale l'idea del televisore, in cucina, in camera, il cellulare sempre a portata di mano, il computer, uomini che stanno fino a luna di notte al computer e la donna che si lamenta o viceversa, oppure chattare con il computer, quindi TCC. Non inventate questa formula, eh? Copyright. Vedete che se mancano questo linguaggio della tenerezza, anche l'intimità di coppia o diminuisce o si riduce solo a un fatto fisico, perde il senso di intimità. Quella intimità deriva da intus animo, cioè è un incontro di cuori prima che di corpi. Ma se manca questo, si svuota l'intimità di coppia. La tenerezza aggiunge alla sessualità di coppia il senso della sorpresa, della meraviglia, la gioia di sentirsi amati. Vedete che il discorso che abbiamo fatto alla fine porta anche a poter vivere un'intimità piena di coppia. L'intimità nella coppia è fondamentale. L'abbiamo fatto settimana scorsa un weekend su Eros e tenerezza, un binomio indissolubile. Era pieno il salone, 90 coppie, è stato bellissimo, perché è importante nella coppia anche che ci sia una bella intimità, non è una cosa secondaria. Dicono gli esperti che parlo di intimità non solo di sesso, che è molto di più intimità, cioè la tenerezza 24 ore su 24, la capacità di vivere, quindi la gioia di accogliersi e donarsi. Se una buona intimità di coppia, che quindi unisce Eros e tenerezza, garantisce un buon 40-50% della riuscita del matrimonio, cioè metà dei matrimoni dipende dalla buona intimità, metà, il resto è di conseguenza. Se manca l'intimità, probabilmente poi vengono fuori quei sentimenti negativi distruttivi, o viene fuori la collera, cioè la donna che si rifiuta sempre all'uomo, l'uomo alla fine diventa collerico. Io ho avuto dei casi veramente sorprendenti, ve lo voglio anche dire, perché veramente anche voi donne a volte non vi rendete conto che la sessualità di un uomo è diversa da quella della donna. Mi ricordo un caso di un uomo che per 20 anni, l'ha raccontato lui, e poi purtroppo si è separato dalla moglie, per 20 anni chiedeva alla moglie, supplicava di poter fare l'amore, di stare insieme, la moglie si rifiutava. Ogni tanto si concedeva che andava bene a lei. E lui ha vissuto 20 anni, lui raccontava proprio questo esempio qui che mi ha colpito molto, sono anche bambini qui. Raccontava questo esempio, diceva che lui stava nel bagno a masturbarsi mentre lei stava a scherzare con i bambini. Per 20 anni. Dopo lei l'ha rifiutato, lei voleva riconquistarlo, ma ormai c'è più niente da fare, non c'è a parlare. Lui ha vissuto questa tensione, tu hai fatto male a 20 anni così. C'era una moglie, chiariamo, lo sapevo già prima, adesso la moglie avrebbe voluto riconquistare. Ma non c'è più stato niente da fare, perché dopo 20 anni lui ci ha rifiutato tale. E di questi esempi ne posso portare tanti. Qui è la donna che sbaglia, non tiene conto che la sessualità dell'uomo è più continua, mentre la donna basterebbe una volta o due al mese, per l'uomo è diverso, soprattutto se è giovane, se è 80 anni è diverso, è importante quindi non rifiutarsi, perché l'uomo si sente rifiutato, dentro di sé matura tanta rabbia. Ma sapete, questo non vuol dire allora fare violenza o fare il puro dovere, però cercare di ravvivare, e quindi l'intimità. Viceversa, l'uomo può essere troppo ossessivo con la donna, volere sempre i rapporti e basta, cadere in una sessualità genitale, puramente materiale. E anche questo è sbagliato, perché la sessualità è qualcosa di molto più profondo. L'intimità percorre 24 ore su 24. Una volta ho letto sulla Chiesa Cattolica il titolo di un articolo che parlava della coppia. E il titolo era scioccante, perché diceva agli sposi: fate l'amore 24 ore al giorno.
Mamma mia, ti quattro sono Superman, super uomo. Ma il titolo era provocatorio, vuol dire per far bene l'amore bisogna vivere bene 24 ore al giorno, la tenerezza, lo scambio, ecco, i baci, le carezze, gli abbracci. Allora anche quel momento acquista tutto il suo significato. È chiaro, quindi il titolo, come sai, il titolo è provocatorio, però aveva un suo significato. Vedete che allora che abbiamo fatto questi primi due passi, abbiamo cercato di capire come si può sbagliare la tenerezza, come sia importante ritrovare la tenerezza di coppia, riscegliersi. Per fare questo passaggio, oltre alla scelta della tenerezza, bisogna imparare da Dio tenerezza. Ecco, arriviamo agli ultimi due punti, magari sarò più breve perché sennò prendo troppo tempo, ma è importante sapere che per educarsi alla tenerezza, per scegliere la tenerezza e superare i sentimenti negativi della collera, della paura, della tristezza, la via maestra è guardare a Dio. Dio è tenerezza. Dall'immagine che abbiamo di Dio dipende la percezione che abbiamo di noi stessi e degli altri. Bisogna riscoprire il Dio biblico, che è il Dio della tenerezza amante. Il Papa parla sempre della tenerezza, noi siamo felicissimi, noi fin dal 2000 abbiamo fatto un libro sulla teologia della tenerezza, quanto sia importante. Quanto sia importante avere di Dio un'immagine bella, che talvolta purtroppo abbiamo di Dio un'immagine punitiva, un Dio vendicativo, un Dio poliziotto. Se abbiamo questa immagine di Dio, non abbiamo né la tenerezza verso noi stessi, neppure verso gli altri, diventiamo duri. Se io ho di Dio un'immagine poliziotto, probabilmente nemmeno sono tenero con me stesso. Io vi racconto un fatto che mi ha colpito molto diversi anni fa, quando è venuta una coppia, e lei era sempre nervosa, arrabbiata, somatizzava con piccole febbri, il marito non ne poteva più. Abbiamo parlato insieme, non avevo poi niente, poi si è venuto a parlare separatamente, ho parlato con lei ed è venuto fuori qual era il problema. Lei aveva più di 40 anni ormai, a 18 anni aveva fatto un aborto e non riusciva a perdonarsi. Questo non perdonarsi la rendeva nervosa con se stessa, col marito, con i figli, e viveva male, era sempre irrequieta. Io ho fatto questo discorso alla signora, ho detto: senti, tu a 18 anni non ti sei resa conto, è una cosa grave quello che hai fatto, ma non ti sei resa conto, a 18 anni hai fatto questo atto, hai domandato perdono a Dio, sì, non lo vuoi più fare, allora adesso basta, se tu non sei più grande di Dio, se Dio ti ha perdonato anche tu devi perdonarti, mica sei più grande di Dio, Dio ti ha perdonato, anche tu perdonati, adesso basta, è un angelo in cielo, adesso però non puoi far pesare sul marito e sui figli questa situazione. Ho fatto questo discorso, ho visto che ha funzionato, perché poi ho ritrovato un po' di serenità e quindi l'ho visto insieme di nuovo sereni, positivi, perché ecco, se Dio è tenerezza è più grande anche del nostro peccato, lo si dice dopo, è chiaro che il peccato va evitato, non la porta è evitato, però una volta che io ho commesso il mio petto, Dio è più grande del mio peccato, no? E mi perdona. Ecco, anche la riscoperta che questo Papa ci sta facendo fare di Dio misericordia è in questa direzione, il nome di Dio misericordia. Leggete il libro che è stato pubblicato, un'intervista che lui ha fatto al giornalista della Stampa, Il nome di Dio misericordia, è bellissimo, lui racconta proprio questo Dio di misericordia, leggetelo perché è molto bello. Ecco, il problema, vedete, se io ho di Dio un Dio di misericordia, e oggi ho sentito stamattina parlava lì all'isola di Lesbo, ha chiamato Dio il misericordioso, tra l'altro è un nome che anche gli islamici danno a Dio, Dio misericordioso e clemente. Quindi mi è piaciuto questo Dio misericordioso, è bellissimo questo. E quindi il problema è di riscoprire questo Dio biblico. Adesso non c'è tempo di fare tutto questo sviluppo, accenno soltanto che la terminologia biblica che corrisponde a tenerezza corrisponde proprio a questo sentimento profondo. Vedete, raham si indica un sentimento localizzato nella parte profonda delle persone, le sue viscere. Amare con tenerezza significa sentire, non semplicemente amare freddamente. È un sentire l'amore, una mamma che sente il bambino dentro di sé freme per questo bambino. Del resto la Bibbia porta questi esempi, come un papà è tenero con suo figlio, così Dio è tenero con il suo popolo. La tenerezza di Dio significa questo partecipo di questo pathos profondo. Il plurale rachamim è un plurale di intensità, indica una grande tenerezza. Purtroppo qui c'è un grosso problema di traduzione della Bibbia, perché si continua ancora a tradurre nella maggior parte dei casi con clemenza, pietà, misericordia, quando invece bisogna tradurre con tenerezza. Che in ebraico c'è la parola hesed, che significa misericordia, la parola racham, rachamim, significa invece tenerezza, cioè amore viscerale. E noi abbiamo fatto un lavoro, adesso l'ho portato qui con me perché è esaurita la copia, ma dovrebbero ristamparlo, proprio sulla tenerezza grembo di Dio amore, perché il femminile di questa radice è Rachem, che significa l'utero materno, cioè Dio ci porta nel suo utero, ci porta nel suo grembo. Siamo amati con tenerezza da Dio perché Dio ci porta in sé. Dio non è un Dio al di fuori di noi, questa evoca il grembo di Dio. Infatti ho voluto portare questa immagine qui, vedete una donna incinta, Dio ci porta in sé come una mamma porta in grembo il suo figlio. Avere tenerezza è sentirsi nel cuore di Dio. E questo è importante sapere, che Dio non è un Dio lontano, un Dio asettico, un Dio punitivo, è un Dio che è madre, padre. Infatti non c'è tempo, ma qui ci sono dei passi biblici, la metafora del padre, la metafora della madre. Tutti questi termini, anche quella dello sposo, la madre, dicono qualcosa dell'infinita tenerezza di Dio. Noi abbiamo altro linguaggio, che è quello più bello umano, la mamma, il papà, lo applichiamo a Dio, ma in Dio vale molto di più. I testi biblici ci sono su questo, ma non c'è modo adesso di approfondirli. Leggo soltanto questa bellissima frase di un padre della Chiesa che si chiama San Clemente Alessandrino, il quale diceva che per la sua misteriosa divinità Dio è padre. Ma la tenerezza che ha per noi lo fa diventare madre, amando il padre diventa femminile, ed è un Dio padre con un grembo di madre, potremmo dire. È importante questo, io insisto su questo, per l'immagine che abbiamo di Dio dipende dall'immagine che abbiamo di noi stessi e degli altri. Che sia questa immagine di Dio tenerezza, allora cercherò anche io di essere tenerezza con gli altri, di essere accogliente, donante, condividente amabilmente con gli altri. Quindi il problema qual è per educarsi alla tenerezza? Lasciarsi dire da Dio tenerezza. Misurare il nostro cuore sul cuore amante di Dio. Infatti il Papa ha voluto per quest'anno della misericordia, siate misericordiosi come il Padre. Cioè, la misura è il cuore del Padre o il cuore della Madre, di Dio, di Padre, Madre, sono solo metafore. Fino a far prevalere in noi il cuore di carne sul cuore di pietra. Vedete, in tutti noi c'è la parte amabile, dolce e la parte dura. Il cuore di carne è quello di tutti noi, in tutti noi c'è, a cominciare da me, c'è la parte dura, se faccio venire fuori la parte dura diventa terribile, devo farti fare la parte buona, il cuore di carne, e questo è quello che i profeti hanno annunciato per esempio i messianici, toglierò il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, e il Vangelo è questo cuore di carne, per cui lasciarsi dire a Dio vuol dire anche imparare a fare questo passaggio, dal cuore di pietra al cuore di carne, quindi amarsi col cuore di carne. Tutto questo è possibile se accogliamo il dono dello Spirito. L'ultimo punto e concludo. Chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è il soffio della tenerezza di Dio effuso sugli sposi. Quando due si sposano ricevono il regalo dei regali, che è il dono dello Spirito Santo. C'era già in loro come singole persone, come battezzati e cresimati. Quel giorno ricevono come coppia. Non è più soltanto come singolo, ma come coppia. Infatti escono dalla Chiesa mano nella mano, che lo Spirito è stato donato in loro. Questo è, ditelo anche ai fidanzati, altro che la lista di nozze. Il grande regalo che ricevono quel giorno è la pienezza dello Spirito Santo, che li consacra l'uno per l'altro e li vuole educare a vivere il cuore di carne, quindi la tenerezza, essere tenerezza l'uno per l'altro. Infatti la famiglia del Consorzio dice: lo Spirito che il Signore fonda sugli sposi dona loro un cuore nuovo, perché siano capaci di amarsi come Cristo ama la Chiesa, familiare del Consorzio. Non ho avuto ancora modo di leggere il nuovo documento, tanto un'occhiata, in seguito vedremo anche il documento. Ho visto che c'è una parte sulla tenerezza, l'abbraccio della tenerezza, ho detto, ah, bellissimo questo, lì vedremo un po', ma non l'ho scelto adesso perché non ho avuto modo di approfondirlo. E dunque, il problema allora è sentire lo Spirito Santo come amorevolezza del padre del figlio, che è presente nel cuore degli sposi.
perché è presente in loro, perché si è in grado di rinnovarsi ogni giorno. Questa è la potenza dello Spirito. Purtroppo noi siamo poco abituati a invocare lo Spirito, invochiamo più il Padre, invochiamo Gesù, pochissimo sullo Santo. Ora invece il tempo della Chiesa è essenzialmente il tempo dello Spirito Santo e dovremmo invocarlo. Io dico a tutti voi sposi, ogni sera, prima di addormentarvi, 3 minuti, 5 minuti, abbracciati, invocate lo Spirito Santo. È Lui che deve cambiare. Se c'è stato qualcosa che vi ha ferito, vi chiedete perdono, vi riconciliate e invocate lo Spirito Santo sul vostro amore. Il vostro amore sia santificato dallo Spirito Santo. Le vie per realizzare il dono dello Spirito Santo sono quelle di coltivare tempi forti come sposi. Tempi forti vuol dire trovare dei tempi per sé, anche se si hanno 5-6 figli, dei tempi per sé ci vogliono. Noi diamo questo criterio al nostro centro, minimo un'ora alla settimana, un giorno al mese, una settimana all'anno. Un'ora alla settimana vuol dire almeno una volta alla settimana ci vedesse un tempo per sé. Anche se ci sono i figli, però si trova il modo di trovare i figli e di avere tempo per sé. Un giorno al mese si può trovare un sabato, una domenica, una settimana all'anno, cioè più giorni, come state facendo voi, durante l'anno, perché è un ricaricare le batterie. Quindi se vogliamo lo Spirito Santo operi nel cuore degli sposi, che gli sposi siano in grado di scegliere la tenerezza, devono alimentare questi momenti forti, devono cercare questi momenti forti. Poi naturalmente fare spazio a Dio, la sua parola, la preghiera, questo è ovvio, quindi tutto il discorso della preghiera, dell'incontro con Dio, pregare insieme come sposi, avvicinarsi con frequenza al sacramento della penitenza, specialmente quest'anno che è l'anno della misericordia, e poi la messa eucaristica come cuore della vita della famiglia. E, sapete, si parla dei tre altari, l'altare domestico, l'altare amoruziale e la messa eucaristica. Sono tre altari connessi fra di loro. La coppia deve vivere tutti e tre i momenti, si alimenta la messa eucaristica, si alimenta la messa domestica, il talamo nuziale. Anche lì, se vi interessa, ho pubblicato tempo fa un libro, Teologia del talamo nuziale, in cui cerco di evidenziare quanto sia importante il talamo degli sposi. Quella camera, quel luogo in cui si amano è importante perché celebrano le sacramenti delle nozze. Ogni volta che gli sposi si amano sinceramente, veramente, vivendo il senso stesso dell'unione coniugale, celebrano le sacramenti delle nozze. Si sposano tutti i giorni, non si sposano quel giorno. E allora concludo con le parole di Papa Francesco: non abbiate paura della tenerezza, perché se voi scegliete la tenerezza sarete sposi felici. Non dico che tutto sarà semplice, però intanto è importante scegliere. Il primo passo è scegliere, il secondo passo è educarsi alla tenerezza e poi sapere che non si è soli, Dio che ci è vicino, lo Spirito Santo che opera in noi. Per cui il problema è avere il coraggio di fare questo percorso, questo viaggio della tenerezza che nasce dalla sacramento delle nozze e comporta delle scelte chiare, precise. E io penso che su questo potete riflettere, io ho preparato un foglio, ci sono un po' le cose che vi ho detto in forma di domanda, quindi sarebbe bene che tutti voi vi verificaste, prima come singoli, quarto d'ora, poi come coppia, confrontandovi. Il foglio rimane a voi, per voi. Se non lo finite, continuerete anche a casa. E poi nei gruppi lavorare un po' su questo. Cioè, se siete convinti che la tenerezza è l'anima della vita della coppia, è l'anima della famiglia. Se siete convinti che scegliere la tenerezza vuol dire scegliere la parte migliore di noi, il cuore di carne. Se siete convinti che questa scelta è indispensabile per voi, ma poi per tutte le altre coppie. Io sono convinto che anche le coppie in crisi, se scegliessero la tenerezza, superano le crisi. Io lo vedo ogni giorno, nella mia comunità ci sono 11 coppie, due di loro erano venute 7-8 anni fa in grande crisi, stavano per separarsi, hanno fatto il cammino, hanno superato la crisi, addirittura sono entrati in comunità, una di loro addirittura adesso diventa consulente familiare, ha fatto i corsi, quindi non solo hanno salvato se stessi, ma salveranno gli altri, per dire che niente è possibile a Dio. Ecco, non bisogna avere paura della tenerezza, scegli la tenerezza, non il tenerume, la tenerezza. Spero che sia chiaro, quindi sarebbe bene poi su questo momento anche insieme, se ci sono dei punti da chiarire. Io sono stato un po' lungo, ma io l'avevo detto. Ho detto che... benissimo, va bene. Allora, buon lavoro. Dai,
Abbiamo alcune indicazioni, tecniche. Allora, anzitutto ecco, distinguiamo adesso un foglio a testa, dovrebbe esserci credo una copia per ciascuno. Per questo lavoro, prima di tutto personale e poi di copia, io farei in questo modo, Carlo, correggimi se non dico male, siccome abbiamo.